io ho 52 anni, ancora non ho capito perché il lavoro dura 11 mesi e le vacanze solo un mese, non ho mai capito perché non può essere il contrario. Però siamo qui, le vacanze sono finite, finalmente si torna alla vita in città. Noi quest'anno abbiamo avuto delle vacanze un po' tristi, siamo stati in Florida, in spiaggia, al sole, sotto l'ombrellone, a nuotare insieme ai delfini, e quindi insomma è stato un po' una vacanza un po' così. Ovviamente sto scherzando, siamo stati in America, siamo stati a trovare Kiria, passato qualche giorno a Chicago, è stato bellissimo essere con lei, poi lei è venuta con noi in Florida, è stata una settimana soltanto, poi è tornata a lavorare, noi siamo stati 2 settimane in Florida e poi abbiamo ancora trascorso qualche giorno insieme a Chicago. Cristina e Lara tornano martedì, invece la Erika tornerà il 21 settembre, perché ovviamente lei è fortunata, ha fatto tutti gli esami a luglio e ricomincia ad ottobre, e ha detto: John e Rachel e gli altri studenti dell'università non hanno bisogno di me perché sono eccezionali, hanno tanto cuore, tanto spirito d'avventura, tanta voglia di fare, io posso stare un po' a Chicago con mia sorella. Sono state le vacanze molto belle da tutti i punti di vista, abbiamo passato tempo con i discepoli sia a Chicago sia a Sarasota in Florida, e devo dire che ho veramente imparato tanto da loro, dai discepoli che ho potuto frequentare e conoscere quest'estate. Ho veramente imparato tanto, sono stato ispirato da delle storie di fede e di vittoria veramente eccezionali, e quindi ho pensato di condividere di queste cose quest'oggi, queste storie di vittoria. A Sarasota c'è un fratello che per noi oggi si chiamerà Paolino, che è un po' più avanti, no, di voi negli anni, un po' più avanti anche di me negli anni, è sulla settantina. Ma è un fratello eccezionale. Dovete sapere che la chiesa a Sarasota, dove vive la famiglia di Christine, è stata cominciata soltanto un anno e qualche mese fa. Prima non c'era, e c'era la chiesa di Tampa, che è a 1 ora e mezzo di macchina. In America le distanze sono un pochino più dilatate. Ma questo fratello, che è lì a Sarasota da più di 30 anni, quando era lì discepolo, era l'unico discepolo in quella zona della Florida. L'unica chiesa che c'era era a Miami, che è a 5 ore di auto dall'altra parte della Florida. Sapete, la Florida è una penisola che dà sul Golfo del Messico da una parte, sull'oceano dall'altra, e Miami è da questa parte, a est, mentre Sarasota è a ovest. Quindi lui che cosa faceva? Lui per gli incontri infrasettimanali prendeva l'auto e faceva 5 ore di auto per andare e 5 ore di auto per tornare. E spesso mi raccontava, spesso erano le 2, le 3 del mattino che ritornava a casa dopo l'incontro, neanche per la funzione della domenica, per l'incontro infrasettimanale. E mi sono ricordato di altre storie, no, che si sentono in giro per il mondo, in giro per il regno, di persone che hanno questo tipo di cuore, questo tipo di dedizione, di voglia di essere con i fratelli e le sorelle nella fede. Che esempio di cuore per Dio. Mi fa un po' sorridere, devo dire, quando sento, no, che però l'incontro infrasettimanale in zona Porta Romana è difficile trovare parcheggio, no? Oppure non sono venuto perché sentivo che potevo solo prendere, non avevo niente da dare. Mi fa un po' sorridere, no, quando sentiamo questo tipo di commenti, quando lo paragoniamo invece con il cuore di Paolino, che faceva 5 ore di auto per andare all'incontro infrasettimanale e altre 5 per tornare, pur di essere con la Chiesa. Sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto: Dio è venuto a cercarmi, avevo più di 40 anni. Come posso non essere grata a Dio? Come possono fare certi sforzi, prendere certi impegni per dire a Dio grazie perché mi sei venuto a cercare nella mia vita di peccato? E questo è quello che mi ha detto lui, questo è il suo cuore. E la seconda domenica che eravamo a Sarasota, c'era la funzione, loro alterano, è un piccolo gruppo, no? E quindi sono una quindicina durante l'anno, poi diventano quasi 30 quando altri discepoli, magari un pochino più avanti, più anziani, vanno a svernare in Florida, quindi la chiesa diventa più grande durante l'inverno di lì. E quindi alternano, fanno quando una volta la domenica nelle case e una volta tutti insieme. La seconda domenica eravamo lì tutti insieme e c'era un evangelista di Tampa che è venuto a predicare e ha ringraziato delle persone che erano magari a Tampa, che erano andate a Sarasota per cominciare la chiesa, e ha parlato di Paolino. Ha parlato del suo cuore, come tutti lo conoscono a Tampa e a Miami per il cuore che ha per Dio. E Dio lo ha veramente benedetto con questo cuore di voler dare perché lui ha voluto dare a Dio. È veramente interessante la parola di Dio quando pensiamo a quello che possiamo imparare dalle Scritture. E quella storia di Paolino mi ha fatto venire in mente un episodio di un altro Paolo in Atti al capitolo 16 e che voglio leggere con voi questa mattina. Atti al capitolo 16. Paolino aveva tutto contro, era da solo, doveva fare 5 ore di auto per andare all'incontro settimanale o alla funzione la domenica e 5 ore per tornare. Aveva il suo lavoro, quindi il mattino dopo sicuramente non era pimpante, molto sveglio, però non ha mai rinunciato e Dio lo ha benedetto non soltanto con quello che può fare per i fratelli, ma gli ha dato una chiesa a suo tempo, al momento opportuno, lì dove lui abita. Atti al capitolo 16, un altro Paolo, al versetto 11 cominciamo a leggere questa storia. Atti 16, versetto 11. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e ci restammo alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Teatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi», e ci costrinse ad accettare. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità e, presentateli ai pretori, dissero: «Questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui!» Il carceriere, che con lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, poi li condusse fuori e disse: «Signori, che devo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Qui è un altro Paolo che vive un episodio della sua vita, di uno dei suoi viaggi missionari. Conosciamo il capitolo dedicato a quando è stata fondata la chiesa di Filippi, poi abbiamo un'altra parte, la lettera ai Filippesi, vanno di pari passo queste due scritture. Paolo è qui a Filippi e quello che fa è quello che fa in ogni città: va a predicare il messaggio della croce, va a predicare il messaggio della salvezza in Cristo Gesù. E cosa succede dopo aver incontrato delle persone che sono in un luogo di preghiera, dopo aver battezzato Lidia e la famiglia? Si rende conto che c'è una persona che lo segue costantemente e che in un qualche modo dice la verità. Dice che questi sono gli inviati di Dio per annunciare la salvezza in Cristo. Ma Paolo capisce che questa donna è posseduta da uno spirito maligno e lo scaccia nel nome di Gesù. E qui cominciano i guai, qui cominciano le cose serie. Sappiamo che Paolo non ha mai avuto una vita facile, ma quando pensiamo alla vita di Paolo, forse ci viene in mente che ha fondato tante chiese, che era un uomo pieno di convinzioni, che è stato forse il più grande apostolo del primo secolo, forse uno dei padri della Chiesa, quello che ricordiamo di più, anche perché gran parte del Nuovo Testamento lo dobbiamo a Paolo. Ma spesso ci scordiamo della vita che ha vissuto. E quando pensiamo alle nostre circostanze avverse, alle nostre circostanze difficili, sono le uniche circostanze difficili, in un certo senso. Ci dimentichiamo delle circostanze difficili che ha vissuto Paolo. Lui e Sila, trascinati sulla piazza davanti alle autorità. La folla insorge contro di loro. Strappano loro le vesti. E poi li battono con le vesti, li frustano davanti a tutti. Non contenti di questo, li cacciano dopo molte vergate, molte frustate, li cacciano in prigione e per sicurezza il carceriere li mette nella cella, quella più in fondo, quella più piccola, più brutta, più scura, dove è ancora più difficile andare a cercare, e gli mette i ceppi ai piedi. Non so se vi siete mai chiesti cosa sono i ceppi ai piedi. Forse è interessante fare una ricerca, no? Per capire cosa voleva dire avere i ceppi ai piedi. Avere i ceppi ai piedi voleva dire essere seduti per terra, con le gambe divaricate al massimo, catene, il ceppo al piede, e incatenato al muro, in una posizione scomodissima che rendeva difficile anche respirare, non ci si poteva muovere. Pensate alle condizioni in cui una persona è, quindi i bisogni corporei. Le prigioni di allora non erano le prigioni di oggi, quello che veniva fuori da voi rimaneva lì, su quella poca paglia che magari c'era, dove vi buttavano quel pezzo di pane che vi davano da mangiare, topi, ratti, altre cose. Eppure, in queste circostanze avverse, in queste condizioni di vita, Paolo e Sila cosa fanno? Verso mezzanotte, Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Quali condizioni avverse abbiamo? Quali circostanze difficili ci sono nella nostra vita oggi? Facciamoci veramente la domanda. Qualche anno fa sono tornato dalle vacanze, ho fatto un messaggio al parco e una sorella dopo è venuta a dirmi: grazie Marco, perché anche se siamo ad agosto, se siamo al parco, hai dato un messaggio chiaro e diretto, non era un messaggio di vacanza. E ho detto: perché esistono i messaggi di vacanza? Non l'ho detto a lei, l'ho ringraziata, mi sono detto: non esistono i messaggi di vacanza. Oggi siamo ad agosto, sono tornati dalle vacanze, siamo al sole, fa caldo, tutto qua, non è un messaggio di vacanza. Quest'oggi io credo e spero che le cose che dirò, il Signore apra il vostro cuore per rendervi attenti alle cose che dirò, perché credo che noi siamo vittime di noi stessi, siamo vittime della società in cui viviamo. Siamo vittime di una nostra maniera di ragionare che è mondana e che purtroppo molto facilmente penetra nella nostra mentalità di cristiani, di discepoli. E spesso ci lasciamo prendere da queste cose e le circostanze della vita, che a volte sì sono avverse assolutamente, sono difficili, ma che è la vita, prendono il sopravvento e ci allontanano da Cristo, ci allontanano dal focus che aveva Paolino di fare 5 ore andata e 5 ore al ritorno pur di essere con il corpo di Cristo. E qui vediamo un esempio di un uomo la cui vita non era facile. Paolo ha avuto una vita molto più difficile della nostra. Tutte le nostre circostanze avverse messe insieme non fanno la somma di quello che abbiamo visto solo in questo passo, solo in questa giornata della vita di Paolo a Filippi. Eppure lui, a mezzanotte, quando l'ultima cosa che uno dovrebbe pensare è cantare, lodare, pregare, è quello che fa. E qual è la risposta di Dio? Versetto 26, a un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Cosa è pronto a Dio a fare per noi quando facciamo le scelte giuste? Quando siamo vicino a Dio, quando la nostra vita non prende il sopravvento, anche se le circostanze sono effettivamente contro di noi. Dio fa qualcosa di straordinario e questo ci deve aprire gli occhi su tante cose per noi. Il carceriere è pronto a togliersi la vita perché ha paura. Sapete che una delle regole dell'esercito romano era che se un soldato di guardia, un carceriere, lasciava scappare i suoi prigionieri, subiva la pena di morte, veniva ucciso. Allora lui preferisce uccidersi piuttosto che subire l'onta, la vergogna di essere ucciso davanti a tutti per aver mancato al suo dovere. Ma Paolo gli dice: non farti del male. Allora lui gli dice: cosa devo fare? E Paolo gli risponde: credi nel Signore Gesù. La parola di Dio è fantastica, la parola di Dio ci insegna, la parola di Dio ci apre gli occhi, la parola di Dio ci mette davanti a chi noi siamo e ci dà le scelte che possiamo seguire. Vogliamo farci del male spiritualmente o vogliamo credere in Cristo Gesù? Questa è la verità della parola di Dio. Questo è il messaggio di Paolo a Filippi. Non farti del male, credi in Gesù Cristo. Una sorella, che per noi oggi si chiamerà Paoletta, mi ha raccontato un episodio della sua vita recente. Un giorno stava andando al lavoro in auto, si ferma al semaforo rosso e lì aspetta che diventi verde, alza gli occhi nello specchietto e vede un'auto che sta arrivando a velocità folle. Dice: questo mi viene addosso, questo mi prende in pieno, non posso fare niente, sono nelle mani di Dio, mi rilasso. Boom! Testa a coda, 2, 3, macchina, boom, contro il muro dalla parte opposta della strada, baule, sedile posteriore rientrati fino al sedile anteriore, lei illesa, un graffietto sulla mano. Dice: grazie Dio. Arriva il tipo, gli dice: tutto bene, sei a posto? Sì, grazie Dio, sono a posto. Sai, non ho neanche l'assicurazione. Ok, cominciamo bene. Arriva la polizia gli dice che di solito, qui siamo a Chicago, di solito ci vuole tempo, arrivano in fretta, e dice: ti dobbiamo portare all'ospedale. No, sto bene, voglio soltanto il carro attrezzi, portate via l'auto, devo andare al lavoro. Arriva il carro attrezzi, anche qui velocemente, sorpresa per lei perché di solito sa che quando succedono queste cose a Chicago ci vuole tempo. Alla fine, per farla breve, arriva al lavoro con mezz'ora di ritardo soltanto. Il giorno dopo va al lavoro, una collega dice: ho quest'auto che non sto usando, devo farla girare, e lei dice: se vuoi me la puoi prestare, io ho bisogno dell'auto per venire al lavoro, me la presti, te la faccio girare io. Sì, ma sai, c'è da fare la revisione, pagare il bollo, non ti preoccupare Paoletta, e dice: ci penso io, tu me la presti, io ho bisogno, mi fai sto favore, io ti faccio quest'altro favore. E poi si rende conto che, cavoli, la revisione però ci vorrà una giornata intera, poi il bollo, devo andare a quell'ufficio che è dall'altra parte della città, ci vuole il tempo, che chissà, perderò un giorno, 2 giorni di lavoro, mamma mia, sarà un disastro e tutto quanto. Viene il giorno, prende l'auto, va al posto della revisione, non c'è nessuno, è la prima. Fa la revisione, mezz'ora finita, fa per uscire, qui potete pagare il bollo. Che qualche settimana prima, quando aveva fatto la revisione per la sua auto, quella distrutta, non c'era quella possibilità. Paga il bollo, va a lavorare, la chiamano dall'assicurazione: per la tua auto ti possiamo dare solo $5,000, tutto quello che possiamo fare. Cavoli, sono pochi $5,000, come faccio? Devo comprare l'auto nuova. Va, guarda, cerca auto per sostituirla, ne trova una, $22,000, il tipo insiste: ma sì, dai, comprati, facciamo il finanziamento. Alla fine decide, venerdì sera dice al tipo: guarda, ti faccio sapere lunedì, sabato decide di non comprarla perché non ha abbastanza soldi per comprarla. Lunedì riceve la telefonata dall'assicurazione: la tua assicurazione è prevista per il rimborso del valore al momento dell'acquisto della tua auto, non al momento dell'incidente, quindi ti diamo $10,000, e con i suoi soldi e quelli che gli ha dato l'assicurazione ha potuto comprare l'auto nuova. Perché dico questo? Perché vi racconto questa storia? Perché Dio è potente, Dio vive con noi, Dio è presente nella nostra vita. La sua parola è vivente ed efficace, e la parola è personificata, incarnata in Cristo Gesù. Anche nelle cose più banali, anche nelle cose che ci sembrano magari: ma no, perché devo chiedere a Dio di non farmi fare la cosa? Dio risponde, Dio è con noi. Sapete cosa mi ha detto Paoletta? Io non credevo che avrei fatto la revisione in poco tempo. Pensavo che avrei dovuto perdere una giornata per andare a quell'ufficio a pagare il bollo. Ero convinta di non poter acquistare l'auto perché non avevo abbastanza soldi. Ma Dio ha risposto cosa dopo cosa. Sono convinta, dice Paoletta, perché io vivo la mia vita nell'ubbidienza a Cristo. E è una sorella che conosco, che ho frequentato, cioè, so che è la verità, so che quello è esattamente la sua vita, vive la sua vita nell'ubbidienza a Cristo. Alcuni di noi vivono nella sconfitta, alcuni di noi vivono nella sconfitta quando già abbiamo la vittoria, alcuni di noi vivono nella sconfitta, alcuni di noi scelgono di farsi del male oggi invece di credere in Cristo Gesù. Ma Cristo Gesù è la nostra vittoria. Dio ci dà le risposte. Prima di andare in vacanza ho passato un po' di tempo domenica mattina prima della funzione con le nostre donne più mature. Vi invito a passare un'ora con Donia e con Anna Elvira, ad ascoltare le loro storie, ad ascoltare le vittorie che Dio dà a loro nella loro vita. E le loro circostanze sono difficili. Non so se conoscete la storia di Domia, passate tempo con lei, fatevela raccontare e vedete la vittoria che Dio dà, ma Domia ha scelto di non vivere nella sconfitta, ma di vivere nella vittoria. Forse oggi ci sentiamo che abbiamo, non so, magari una debolezza caratteriale o spirituale. Ci sentiamo che non cambieremo mai, che magari, non so, Rachel ha condiviso, no? Introverso e estroverso. Magari sentiamo di essere timidi, introversi, di non poter contribuire alla discussione sulla Bibbia, al gruppo, di non poter fare delle battute, di poter creare una bella atmosfera insieme ai nostri colleghi, ai fratelli nella Chiesa, o forse ci sentiamo così oggi, pensiamo magari non cambierò mai, questo è il mio carattere, cosa ci posso fare? Ma no, perché vivere nella sconfitta? Dio già ci ha dato la vittoria, possiamo prendere l'iniziativa, decidere di organizzare una cena, di organizzare una festa, di invitare i fratelli che sono più vicini, le sorelle che sono più vicine a noi, di organizzare un momento di preghiera, di invitare qualcuno a cena, non lo so, ma prendere l'iniziativa, fare quello che è giusto davanti a Dio, di mettere in pratica Matteo 6:33, dove dice di cercare il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto ci sarà dato in più. Il regno di Dio e la sua giustizia, quello che è giusto davanti a Dio. E abbiamo già la vittoria in Cristo. Possiamo viverla, possiamo sperimentarla, possiamo essere vincitori, andare al di là di quello che è il nostro carattere. Se c'è una cosa che mi toglie dalle mie parti, si dice mi fa venire il latte alle ginocchia, non so se si dice anche qua a Milano, io non sono milanista, sì, malgrado le sconfitte, milanese no, dalle mie parti si dice il latte alle ginocchia. Una cosa che mi fa venire il latte alle ginocchia è quando i miei colleghi mi parlano dei loro figli che magari stanno su, magari anche bambini di 3 anni, 4 anni, stanno su fino alle 11, a mezzanotte, e cosa ci posso fare? È il suo carattere, mica lo posso cambiare. Come no? Come non lo puoi cambiare? È tua responsabilità aiutarlo a crescere, a cambiare il suo carattere per fare quello che è giusto. Lui non può comandare la tua vita, tu non hai più una vita matrimoniale, non hai più una vita sociale, non puoi più fare niente perché lui è in piedi a girare fino alle 11 a mezzanotte e a tenere tutti in giro. No! Possiamo cambiare il nostro carattere perché Cristo ci dà la vittoria. Loro, non discepoli, ma tanto più noi, discepoli di Gesù. E se stiamo studiando la Bibbia e vediamo che noi ci sono delle difficoltà caratteriali, magari siamo pigri di natura, magari siamo timidi, magari siamo egoisti, non lo so. No, voglio dire, no, non è una stigma, che non sto puntando il dito a nessuno, vi voglio bene, siete la mia famiglia spirituale e anche a chi ancora non ne fa parte vi voglio bene, ma possiamo cambiare quelle cose perché Cristo ci dà la vittoria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, Filippesi 4:13, perché è Cristo che ci trasforma e ci dà un'altra prospettiva. Magari guadagniamo pochi soldi, Purtroppo è vero, in Italia gli stipendi sono bassi, magari non abbiamo abbastanza soldi per arrivare alla fine del mese, beh, qual è la soluzione? Una soluzione mondana, aggiungere ore di lavoro, un altro lavoro qui, un altro lavoro là? Certo, dobbiamo guadagnare abbastanza per vivere, assolutamente dobbiamo essere responsabili, soprattutto se abbiamo dei figli o quando avremo dei figli, assolutamente, ma se questo è al prezzo di farsi del male perché non possiamo più partecipare al gruppo di formazione o a studiare la Bibbia personalmente o con altri, o perché non siamo in chiesa a condividere la cena del Signore, a lodare Dio tutti insieme, a partecipare al corpo di Cristo, se questo diventa lo scopo della nostra vita, guadagnare di più perché siamo alla ricerca di quella serenità, di quella stabilità finanziaria, se è a prezzo della nostra spiritualità, quello che può essere un vantaggio spirituale per noi, quello che possiamo fare e dare per gli altri, allora ci stiamo facendo del male. Dobbiamo invece poter credere in Cristo Gesù. E ci sono delle decisioni magari che sembrano agli occhi del mondo folli, pazze, ma Primo Corinzi 1 cosa dice? Che la follia del mondo è saggezza secondo Dio. Possiamo fare delle scelte che i nostri genitori magari non condividono. Quando siamo venuti da Parigi, io e Cristina abbiamo lasciato il nostro lavoro, avevamo un appartamento bello al 7° piano con vista un po' di lato, un po' lontana, sulla Torre Eiffel, stavamo bene nella chiesa, avevamo un buon lavoro, guadagnavamo bene. Siamo venuti a Milano e sono rimasto senza lavoro per 7 mesi. Mio papà mi ha detto all'epoca, tu sei pazzo. Non venire a chiedermi aiuto perché per te non ci sarà niente. Vuoi fare una cosa così? Arrangiati. Agli occhi del mondo può essere una follia, ma Dio benedice. Dio ci dà la vittoria. Possiamo scegliere oggi come vogliamo vivere la nostra vita cristiana. Questi prossimi 4 mesi da qui alla fine dell'anno e l'anno prossimo e ogni anno della mia vita possiamo scegliere oggi se voler farci del male o vivere, credere in Cristo Gesù, e questo trasformerà la nostra prospettiva. Forse ci sembra che tutto ci va male, tutto ci va storto nella vita, il lavoro, i colleghi, la famiglia, il matrimonio, le finanze, forse ci sentiamo che tutto ci crolla addosso. Qual è la nostra soluzione? Qual è il nostro atteggiamento? Ci arrabbiamo con Dio? Facciamo il broncio? Ci intestardiamo? Oppure siamo pronti a chiedere consiglio? A metterlo in pratica? Se i fratelli e sorelle spirituali ci danno dei consigli spirituali è per il nostro bene e dobbiamo essere pronti a metterlo in pratica, a pregare, chiedere aiuto a Dio, digiunare e Dio ci benedirà. Guardate con che potenza ha agito nella vita di Paolo. Possiamo avere dei terremoti spirituali nella nostra vita, possiamo essere liberati dalle catene, delle circostanze avverse nella nostra vita, se scegliamo la strada che Dio ci mette davanti, quella che ci ha fatto vedere Gesù, quella che ci fa vedere Paolo, quella che i cristiani del primo secolo e tanti discepoli come quelli che ho incontrato in America quest'estate e tanti altri nel mondo ci mostrano. Perché Dio è al primo posto, il loro amore per Cristo è più importante di qualsiasi altra cosa. Proverbi 10:22 dice: ciò che fa ricco sono le benedizioni del Signore, e il tormento che ci vogliamo aggiungere, che ci diamo, non aggiungerà nulla. Il tormento che noi ci diamo per aggiungere ricchezze di qualsiasi tipo alla nostra vita non serve a nulla, perché la nostra ricchezza sta nelle benedizioni del Signore, e le benedizioni del Signore ci saranno tanto più quanto più noi siamo pronti a vivere per Cristo, quanto più noi siamo pronti a dare, a servire, ad amare. È stato annunciato che chi vuole aiutare col ministero dei bambini lo può fare, può parlare con Marco e Gigliola. Questo è un punto abbastanza dolente per noi, perché da anni sono gli stessi che si alternano, e grazie a tutti voi, veramente dal cuore, per tutto quello che fate. Io sono grato perché le mie ragazze, che adesso sono grandi, sono discepoli, sono in giro per il mondo e vivono per Cristo in giro per il mondo, sono state aiutate da chi era nel ministero dei bambini anni fa e per alcuni di loro lo è ancora oggi, e sono passati magari 15 anni. Sono grato a queste persone, ma c'è bisogno di altri, come chi serve per il San Carlo e per i bisognosi. C'è bisogno di forze nuove, c'è bisogno di nuova linfa, ma anche per altre cose, servire la Chiesa per i canti, per servire la comunione, per l'accoglienza la domenica mattina, per qualsiasi cosa. Possiamo dare il nostro contributo, assolutamente, e vivere per Cristo, servire Dio, servire la Chiesa, amare Cristo e amare la Chiesa. Paolo, perché magari ci diciamo, sì, ma quella volta lì Paolo era particolarmente spirituale e ha fatto quello che ha fatto, ma Paolo è sempre così. Paolo ha vissuto in questa maniera tutta la sua vita. E in Secondo Corinzi, lui scrive ai Corinzi e parla di se stesso. Parla di se stesso, ma il messaggio è lo stesso. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Paolo scrive ai Corinzi e parla di quello che è la sua filosofia di vita, la sua prospettiva spirituale sulla vita. Dice, sappiamo, no, che Paolo era di mestiere costruttore di tende, quindi sapeva ciò di cui parlava, ma sappiamo anche che molti nel popolo di Israele vivevano in tende, quindi il suo messaggio arriva alle orecchie, captato correttamente da chi lo riceve. La storia del popolo di Israele, no, i 40 anni nel deserto, il tabernacolo era una tenda dove la presenza di Dio si manifestava, era una tenda, e poi soltanto con la costruzione del Tempio a Gerusalemme è diventato un luogo, diciamo, fisico solido, in mattoni, in legno, eccetera. Quindi qui Paolo fa questa analogia, no? Dice la nostra vita, la nostra vita intesa come corpo fisico, ma anche proprio come vita, come viviamo, è una tenda, è fragile, è soggetta a circostanze avverse, c'è il vento, c'è la pioggia, la grandine, c'è gente che ci inciampa nei paletti e la fa cadere, ma abbiamo una vita che è in prospettiva, che è quella eterna, che è una casa, che è un edificio, quindi solido, sicuro, dove possiamo avere delle certezze, dove possiamo essere in sicurezza. Paolo comunica questa sua visione della sua vita spirituale ai Corinzi in questo modo. E dice, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. sono le parole della Bibbia, sono le parole di Paolo, non sono le mie parole. Dobbiamo chiederci quest'oggi se siamo trovati vestiti o siamo trovati nudi. Passata una serata con una coppia che per noi oggi si chiameranno Paolo e Paola, discepoli fantastici, due figlie discepole. Qualche anno fa Paolo e Paola ricevono una telefonata. Chicago, città di gang, città di sparatorie. Tuo figlio è morto. Kiria vive a Chicago, quindi capite il perché. Abbiamo passato tempo con loro. Ci hanno detto, quella notizia ha sconvolto la nostra vita, ma non ha sconvolto la nostra fede. Qual è il nostro cuore per Dio? Le cose della nostra vita ci sconvolgono al punto da dimenticare la nostra vita cristiana, il nostro impegno per Dio. Sento che ci sono fra di noi persone che vivono nella sconfitta e dicono: la funzione è troppo lunga, i messaggi non sono ispiranti, sono troppo stanco per venire all'incontro. Ma se invece di essere la Chiesa di Cristo di Milano fossimo stati la Chiesa di Cristo di Amatrice o la Chiesa di Cristo di Pescara del Tronto, cosa diremmo oggi? Ha sconvolto la nostra vita e ha sconvolto la nostra fede, o ha sconvolto la nostra vita ma non ha sconvolto la nostra fede? Oggi abbiamo la scelta se essere trovati vestiti o nudi. E qui Paolo dice: per questo faccio tutto per essere trovato gradito a Dio, faccio ogni sforzo per essermi gradito, perché un giorno compareremo davanti al tribunale. Questo non è il tribunale della separazione delle pecore, dei capri, perché per noi discepoli, per chi è stato battezzato in Cristo e già ha scelto di seguire Gesù, il peccato è stato perdonato sulla croce. E che per chi invece ancora non lo è una ragione di più per fare di Gesù il Signore della vostra vita, studiando la Bibbia, di veramente decidere di vivere per Cristo, di vivere non una vita cristiana mediocre, piatta, superficiale, in cui facciamo delle scelte che ci fanno del male, invece di credere in Cristo, in cui siamo nudi piuttosto che vestiti. Qui il tribunale non è quello della salvezza o della condanna eterna, perché per chi è salvato in Cristo siamo salvati, ma è piuttosto, come dice un commentatore biblico importante, valutare quelle che sono le opere di valore eterno in rapporto alle opere inutili della nostra vita. Dio dovrebbe essere glorificato dal credente in ogni tipo di attività, e la maggior parte delle energie e del tempo del credente dovrebbe essere spesa alla ricerca di ciò che ha valore eterno. Presa coscienza della propria responsabilità davanti a Dio, il credente vivrà in questo modo, e ciò costituirà la motivazione più profonda e l'unico obiettivo della sua vita. Queste sono parole di un commentatore biblico, ma credo che colgano nel segno il pensiero di Paolo. Paolo ci chiama oggi, attraverso la sua esperienza personale diretta a Filippi e a quello che ha scritto ai Corinzi nella seconda lettera, capitolo 5, versetto 1 a 10, ci chiama oggi a prendere una decisione. Ci dice: Dio è fantastico, Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio fa delle cose straordinarie, grandi per noi. Dice che in Efesini 1 dice l'immensa potenza della sua forza, che è la stessa che ha risuscitato Gesù dai morti, la mette a nostra disposizione, a disposizione di noi che crediamo in Cristo Gesù. Quali sono le scelte della nostra vita oggi? Forse siamo giovani, adolescenti, vogliamo vivere la vita, forse siamo single, forse non siamo ancora sposati, forse siamo studenti universitari, forse abbiamo una famiglia. Come viviamo la nostra vita cristiana? Forse non abbiamo ancora detto Gesù è il mio Signore prima di entrare nelle acque del battesimo. È quello che io vi prego, vi scongiuro, vi incoraggio a fare. Vi voglio bene, Dio è con noi, Dio è con voi. Non dobbiamo vivere nella sconfitta, ma la vittoria è già assicurata. Dio è talmente grande, talmente potente che è degno del nostro sacrificio, di sacrificare il nostro tempo, le nostre energie, i nostri soldi, di mettere da parte noi stessi perché Lui sia glorificato nella nostra vita. Così come è successo nella vita di Paolino, di Paoletta e di Paolo e Paola, perché hanno messo Dio al primo posto e hanno deciso di credere in Gesù. Abbiamo la scelta oggi di decidere se vogliamo vivere veramente per Cristo oppure no. E tutti noi abbiamo delle difficoltà, tutti noi abbiamo delle debolezze. Io per primo, nessuno sarà mai al 100% ogni giorno, assolutamente, ma è proprio per questo che abbiamo bisogno di Dio, è proprio per questo che abbiamo bisogno di credere in Gesù, di mettere Dio al primo posto, perché è Lui che farà la differenza, è Lui che colmerà là dove ci sono le nostre lacune, ma dobbiamo avere questo cuore, questo atteggiamento, questo tipo di visione per la nostra vita. Perché Dio sia glorificato, perché la Chiesa cresca, perché il messaggio della parola di Dio, della salvezza in Cristo arrivi anche in altre città. La collecta delle missioni che facciamo non è per il mondo, non è per l'Europa, sì è per l'Europa, ma è anche per l'Italia, per andare in quelle città ad Amatrice, dove sono morti tanti che non conoscevano Dio. E i bambini piccoletti, amen, la grazia di Dio su di loro, non sappiamo la vita degli altri, ma ci dobbiamo chiedere, conoscevano Cristo, era il loro Signore, noi abbiamo questo dono, questa gioia di poter essere in una relazione, come ci raccontava Rachel prima, che la croce ci dà una vita, una prospettiva, una novità per essere con Dio, e anche molti altri hanno diritto a questo, e sta a noi portare a loro il messaggio che noi abbiamo ricevuto. Scegliamo oggi di vivere per Cristo nel suo nome. Amen.